Ora passiamo a intervistare una ragazza che si è laureata in ostetricia di Roma, Claudia, e con lei vorremmo approfondire due concetti secondo noi molto importanti: la dinamica della cura come delega e la violenza ostetrica. Anche perché, come dicevamo, appunto in questo periodo di appunto pandemia, sicuramente una delle cose che è andata un po' deteriorandosi è proprio la relazione tra professionisti del comparto sanitario e quella che viene definita utenza, e diciamo che c'è una dinamica che si va instaurandosi, che da un lato è un po' questa delega totale nei confronti di una classe medica che insomma da questa dinamica ci guadagna anche in senso magari di onnipotenza e non di cura effettivamente come un processo condiviso verso il benessere della persona e della collettività. Siamo in diretta con Claudia. Ciao Claudia, ci senti?
Sì, ciao a tutte e tutti, mi sentite?
Sì.
Ok.
Bene, allora iniziamo subito. Appunto, non so se vuoi approfondire questa questione qui, proprio della cura intesa come delega, come funzionava prima del Covid e soprattutto cosa ha comportato questa pandemia nei termini della relazione appunto che avviene tra medici e pazienti.
Sì. Allora, sicuramente questa situazione che è stata vissuta negli ultimi mesi ha reso ancora più evidente un problema che c'era già anche prima del coronavirus, ossia che la nostra medicina, quella a cui siamo abituati, che si svolge soprattutto negli ospedali, in realtà spesso e volentieri assume dei termini di ipermedicalizzazione, che vorrebbe dire che appunto i medici fanno tanto, che come se significasse fare meglio. Questa roba in realtà non dovrebbe essere così, nel senso che in qualunque ambito non significa che dare tante pastiglie ti impedirà di avere tutte quelle malattie, ma dovrebbe la medicina pensare invece che appunto c'è bisogno di una cura continua, una cura personale, ma anche tutti dei termini di prevenzione, di promozione della salute, che a mio avviso in questo periodo di pandemia appunto ne è venuto fuori tutti i limiti di questa medicina ipermedicalizzata, insomma, e non appunto quello che sicuramente ne verrà fuori, perché queste cose sono più che evidenti quando si tratta una malattia come il coronavirus, solo ed esclusivamente aumentando i posti letto di terapia intensiva, senza andare invece non più oltre che a prevenire dando le giuste indicazioni, cosa che anche questo a mio avviso è molto mancato, perché ho visto, perlomeno ho percepito, moltissimo senso di impotenza, ma questo chiaramente è dovuto a poche conoscenze, ma non tanto per ignoranza quanto piuttosto perché il sistema sanitario, la classe medica, tutti gli altri operatori della salute si sono hanno impedito questa trasmissione di conoscenze che forse invece doveva avvenire, in modo che non si spaventano le persone, ma anzi appunto si favorisce un processo di cura e un processo appunto adatto a quello che succede. E quindi sicuramente questa situazione del coronavirus ha reso molto più evidente appunto quello che dicevo anche prima, che esisteva già questa situazione. Quello che dicevi sul io appunto faccio l'ostetrica, e questa cosa è molto estremamente evidente perché quello di cui mi occupo, che è la gravidanza e il parto, non sono malattie, eppure penso che gran parte di noi ha esperienza che invece vengono trattati come tale. Ed è il motivo appunto per cui dall'ipermedicalizzazione, da questa situazione, facilmente si arriva a un concetto di delega, per cui appunto sono i medici, sono gli operatori sanitari, i detentori di queste famose conoscenze che appunto invece che fare sì che vengano distribuite a tutta la popolazione, se ne tengano per loro, in modo appunto che una persona che parte come sana si trova in uno stato di malattia, ma appunto ripeto, la gravidanza e il parto nella grande maggioranza dei casi non sono malattie, quindi sono stati di assoluto benessere, viene appunto questo sistema fa sì che in questo caso una donna, ma così come sarebbe una persona malata, non si sente più protagonista, ma appunto si sente di dover affidarsi a una classe medica, degli operatori sanitari che hanno più conoscenze di loro. E a questo, per questo motivo anche l'unione di ipermedicalizzazione e delega fa sì che si arrivi a quello che probabilmente poi vedremo nei prossimi mesi, che è il concetto di medicina difensiva, ossia appunto i medici, gli ospedali, gli operatori sanitari fanno di più in modo che si impediscano eventualmente delle future ripercussioni, denunce, perché appunto quello che si è arrivati negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è proprio questo, nel senso che per fronteggiare una situazione in cui magari quando a posteriori ci si rende conto che l'ospedale magari non ha fatto tutto giusto, oppure soprattutto appunto nel parto, io l'ho visto, una donna ritiene di non aver avuto assolutamente un'esperienza positiva, allora partono queste fantomatiche denunce, comunque parte tutto un sistema per cui l'ospedale, per prevenirlo, appunto assume questo atteggiamento di medicina difensiva, per cui ti faccio di più in modo che se dovesse andare male io comunque ho scritto e fatto tutto. Nell'ostetricia certo. Questo si vede soprattutto con i cesarei, nonostante l'OMS dica che il cesareo, quando è giustificato, va dal 15 al 30% del totale delle nascite. Soprattutto sapete che anche, soprattutto al sud Italia, queste percentuali aumentano di cesarei, e appunto significa cesareo, per me significa quando non è giustificato, significa ipermedicalizzare. Ma in quei termini lì di dire io comunque ho fatto il mio, l'ho scritto sulla cartella, così un giorno, anche fra 10 anni, quando penserai mai di denunciarmi, io comunque tutti i miei atti medici li ho fatti. Questo però significa regalare alle persone delle esperienze, delle volte terribili, più o meno, o comunque sicuramente di non aver garantito a loro il miglior modo di gestire una situazione come il parto e la gravidanza, che appunto, ripeto, non sono patologia, ma anche a chi si è trovato in una situazione di malattia, di averlo reso come un numero, come una persona, come il numero di letto. Spesso e volentieri appunto alle persone non vengono nemmeno chiamate con i loro nomi, ma vengono chiamati per il numero di letto, proprio a spersonalizzare e a infantilizzare, soprattutto appunto nella gravidanza del parto si vede ancora di più, questa situazione, in modo che appunto tu non sei competente sul tuo corpo, ma lo sono io come medico, come ospedale.
Sì, è molto, molto chiaro. Ecco, vabbè, hai già appunto spiegato molto bene questo concetto qua, questo tipo di appunto di rapporto di delega che poi appunto si traduce appunto anche in una vera e propria violenza. E ecco, ti vorrei chiedere intanto perché dici che questo tipo di rapporto, insomma, appunto non riguarda solo il parto, non riguarda solo questo ambito, ma diciamo che è possibile in qualche modo utilizzarlo per guardare un po' a tutto il funzionamento dell'istituzione ospedaliera, e quindi a proposito di questo, se invece hai degli esempi invece virtuosi di esperienze che in qualche modo hanno tentato di modificare questo tipo di rapporto qua, e appunto quali sarebbero le cose da fare secondo te per modificarlo?
Sì, quello che appunto che dicevo prima viene definita anche violenza ostetrica per quanto appunto riguarda l'ambito della gravidanza e del parto, per tutte le cose che dicevo e che si traducono in, appunto detto così sembra che l'ostetrico e il ginecologi sono violenti, questo può anche essere, nel senso che io ho anche assistito a delle, anche soltanto delle battute come il l'hanno fatto sempre le donne prima di te, che significa partorirai con dolore, quindi già una, appunto una situazione già introiettata probabilmente in noi fin dalla nascita, ma che comunque appunto si esplica in tante cose che sono anche appunto delle procedure mediche, per cui ad esempio partorire per forza sdraiate o fare del monitoraggio, si chiama, durante, per vedere il benessere del bambino, ma questo in maniera costrittiva anche, proprio appunto per quello che spiegavo prima della medicina difensiva, quando io ho un tracciato che mi dice come il bambino sta nella pancia, io ti ho obbligato a tenertelo per 20 minuti, quella per me, medico, ostetrica e tutto, sarà la garanzia del se mai mi denuncerai io ti tiro fuori questo bel pezzo di carta in cui c'era scritto che andava tutto bene. Questo però ha significato che tu sei rimasta 20 minuti, mezz'ora, ore e ore, magari sdraiata con attaccato queste cose, senza vedere le persone che ti farebbero stare meglio, in un posto che non è assolutamente quello che uno ritiene più sicuro, perché è una camera di ospedale, per quanto bella e colorata, con la musica, con la piscina che può essere, di certo non è come una situazione familiare, a meno che qualcuno te lo faccia vivere. Perché appunto le situazioni virtuose, penso io, che possono anche capitare all'interno magari dell'ospedale o di una situazione, però sono esclusivamente mediate dalla volontà personale, innanzitutto della persona, ma anche dalla volontà dell'operatore di far sì appunto di non mettersi su un piedistallo per insegnarti a te come o come partorire o come migliorare il tuo stato di salute, ma semmai appunto si mettono al fianco della persona per aiutarli a garantire il miglior esito possibile, perché comunque non c'è nemmeno, io quello che vedo, non c'è nemmeno questa chiarezza nei confronti delle persone, perché appunto non c'è quella volontà che ci sono dei termini in inglese e in spagnolo, ma non c'è in italiano, empowerment, empoderamento, ossia appunto di dare alle persone le giuste competenze, di far sì che appunto abbiano le giuste competenze per affrontare una situazione che appunto va dallo stato di malattia a invece a uno stato tendenzialmente fisiologico. Io delle esperienze virtuose appunto le ho anche viste personalmente, se mi sono capitato in ospedale, appunto per la caparbietà semmai sia degli operatori che delle persone. Purtroppo reso come sistema ce ne sono poche, o comunque quello che ho vissuto io soprattutto a Roma è che chi riesce a garantirsi una situazione positiva di parto è perché ha pagato l'ostetrica privatamente, è perché ha fatto magari parto in casa. Questo però gran parte delle persone non se lo possono permettere e quindi giustamente vanno in ospedale. Se hanno la fortuna magari di trovare un'ostetrica, un ginecologo che sì, garantisce tutte quelle cose, sicuramente avrà degli ottimi esiti. Detto questo, non ci sono sicuramente in Italia dei modelli strutturali nel pubblico che garantiscono tutto questo. Io ho avuto una piccola esperienza in Perù in cui c'era, in realtà era sì un'associazione, ma in realtà apparteneva, era tutto il Ministero di Salute, soprattutto nel territorio dove sono stata io, era sulle Ande, in cui, siccome comunque sono dei posti inaccessibili o comunque in cui gli ospedali distano anche ore e ore di ambulanza, per far sì che le persone, e soprattutto, anzi la premessa è che le persone chiaramente di identità, di etnia quechua, non hanno di certo una buona visione dell'ospedale come può esserci nella capitale di Lima, anzi hanno un bruttissimo ricordo perché c'è stata la dittatura di Fujimori in cui ostetriche e ginecologi facevano anche le sterilizzazioni forzate, quindi sicuramente hanno una totale sfiducia nei confronti della classe medica per appunto quello che hanno vissuto dagli anni 80 in poi. Però questa piccola associazione, ma appunto garantito però dal Ministero della Salute, essendoci in queste piccole comunità dei centri di salute, garantivano un modello che si chiama un modello di salute individuale, di famiglia e di comunità, che riguardo il parto garantiva appunto il rispetto delle loro tradizioni, queste loro tradizioni semplicemente erano il partorire in piedi, e appunto questo era garantito dalle ostetriche dal centro di salute, che appunto, ripeto, stranamente era comunque, faceva parte del ministero, della rete dei centri di salute del ministero, in cui le ostetriche e tutto il personale garantiva questa cosa, ossia vuoi che venga rispettato il tuo credo tradizionale, per cui la donna partorisce in piedi o seduta, attaccata ad una corda, facendosi le tisane, perché hai anche delle conoscenze che noi ci sogniamo riguardo alle proprietà delle erbe, hai anche delle conoscenze che magari non avrebbero alcun riscontro scientifico, perché appunto io mi sono trovata, invece che fare una pressione nell'utero, loro usavano quelle belle cinture tutte colorate che si chiamavano ciumpi, quindi sembrano cose tra il fricchettone e insomma cose che magari non ti garantiscono appunto che le donne muoiono. Poi questa cosa però lì io l'ho scoperta proprio grazie a un articolo del País spagnolo, in cui diceva sul campo era il posto, il paese dove le donne non muoiono, perché appunto era da 10 anni in cui ci sono stati veramente minimi casi di morte materna, e questo perché chiaramente le emergenze ostetriche esistono, però si dà il passo che appunto se invece le cose vengono rispettate, le volontà delle persone vengono rispettate, ci può essere tranquillamente una compartecipazione, diciamo, fra il sistema occidentale, quindi quello personalizzante, ma che comunque ti garantisce il farmaco, ti garantisce un certo tipo di conoscenze, appunto, che hanno a che fare più con farmaci, con attenzione medica di un certo tipo, perché ci sono i centri di salute, delle persone appunto qualificate e preparate a gestirle, ma anche e soprattutto il lato personale, umano e di rispetto appunto per le proprie tradizioni, che garantiva appunto che in quel posto non c'erano più morti materne. Quindi sicuramente certo. Io penso che sia possibile tutto questo, chiaramente sta un po' tra la volontà e la caparbietà singola delle persone e un sistema che garantisce tutto questo, insomma c'è un mare da inventarsi.
Chiaro, chiaro. Va bene, Claudia, ti ringraziamo moltissimo. Sì, 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 molto chiara, è stato molto interessante, e un contributo molto importante secondo noi. Quindi grazie, speriamo di risentirci presto.
Grazie mille a voi.
Ciao, buona giornata. Grazie.